E dunque, la collaborazione fra gli Stati Uniti d'America e i paesi europei che si ricostituisce sul tema dei rapporti con l'URSS vede anche come appendice rilevantissima la nuova natura dei rapporti fra l'Occidente e l'URSS. A tal fine si crea, viene fondata la conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa. Viene organizzata la prima volta nel 1973 con l'incontro di Helsinki, che serve esattamente per tentare di riprendere il dialogo est-ovest. E infatti alla conferenza partecipano tutti i paesi europei, i rappresentanti degli Stati Uniti d'America e anche dell'URSS. Questo è il primo momento di incontro, ma sapete che dopo la fondazione della CSCE a Helsinki, sempre a Helsinki si registra l'accordo forse più significativo e più importante nel 1975, quando i capi di Stato e di Governo di 35 paesi che partecipano alla conferenza si riuniscono per firmare l'atto finale della CSCE, della conferenza. E questo serve per accettare e riconoscere le frontiere che esistevano fra gli Stati europei. La cosa più importante è che viene accettata e quindi si mette la parola fine per adesso al discorso della frontiera tedesca. Viene accettata la frontiera che divide in due parti ben distinte, autonome e sovrane, la Germania Est e la Germania Ovest. E quindi si postula, o meglio, si accetta il dominio sovietico nell'Europa orientale. In cambio di questo riconoscimento, l'Unione Sovietica si impegna a rispettare i diritti umani, un tema che era stato recentemente sollevato in più occasioni e che aveva trovato come corrispettivo, come sponda politica, la figura e l'opera di alcuni dissidenti importanti di rilievo nella stessa Unione Sovietica. Quindi quella che era stata una politica di ispirazione prevalentemente tedesca, avviata con la Ostpolitik di Willy Brandt, diviene patrimonio dell'Occidente a guida americana. E questo anche in seguito alla eclissi, alla fine del periodo di Brandt. Finisce l'era Brandt nel 74 in Germania e finisce in maniera ingloriosa con lo scandalo. Io non so bene la pronuncia, mi sembra Guilheim si scrive. Era praticamente un esperto, un dirigente che affiancava il cancelliere, un alto commis di Stato che lavorava in cancelleria e si rivelò essere una spia della Stasi. Quindi per anni ai massimi livelli del cancellierato c'era stata una spia della Germania orientale. Dietro questo scandalo Willy Brandt perse il potere e si chiuse in qualche modo la sua era. E assieme a questa notizia ce n'è un'altra che contribuisce direttamente a chiudere un'era. Il presidente francese Pompidou, a causa di un tumore, muore sempre nel 1974 e questo chiude definitivamente il periodo che avevamo preso in considerazione e che dà il via ad una fase diversa, una fase nuova. Così come l'arrivo di Pompidou all'Eliseo aveva subito affrontato i nodi della politica estera modificando l'impostazione gollista, allo stesso modo Giscard d'Estaing, che arriva all'Eliseo al posto di Pompidou, subito corregge la politica estera francese. In che senso? Beh, in primo luogo attenua l'anti-americanismo, secondo poi rafforza i legami con la Germania. Io dunque, se lo ritrovo e vi interessa, recupero una intervista a Giscard d'Estaing, che poi fra l'altro è il presidente della commissione che elabora la Costituzione europea, non stiamo parlando di un personaggio non soltanto ex presidente francese, ma in una lunga intervista rilasciata all'Espresso nel 17, in occasione dell'anniversario dei trattati di Roma, c'è un'intervista nella quale parla dell'asse franco-tedesco e di come l'abbia formato, l'abbia tenuto a battesimo insieme ad Helmut Schmidt. E infatti Schmidt e Giscard d'Estaing hanno delle visioni comuni che già avevano avuto modo di confrontare quando entrambi, casualmente, erano ministri economici dei rispettivi paesi, nei rispettivi governi, naturalmente, nel 1973. Col ministro del Tesoro degli Stati Uniti d'America, Schultz, il ministro delle finanze inglese Barber e con l'omologo giapponese Fukuda, Giscard e Schmidt costituiscono il Library Club, che si riuniva periodicamente nella biblioteca della Casa Bianca per discutere affari economici mondiali. È l'inizio di quei gruppi ristretti che in sostanza decidono le linee di politica economica di tutto il mondo. E certamente non a caso in questo club così ristretto e facoltoso noi troviamo Germania, Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Giappone. L'Italia neanche l'ombra. Allo stesso tempo, per dare il segno di un'epoca veramente in chiusura, di un'epoca che cambia, sottolineiamo la fine anche dell'era Heath in Gran Bretagna. Fautore del liberismo, Heath si era trovato nel pieno di una crisi energetica devastante che aveva reso necessarie delle forme di austerità, quali per esempio il blocco dei salari per non alzare l'inflazione, e aveva portato ad uno scontro con i minatori, ad un ruolo interventista dello Stato che è esattamente il contrario di ciò che auspicava e di ciò in cui credeva. Alle elezioni, naturalmente, si presenta con il bagaglio di queste gravi contraddizioni e in una situazione compromessa dalle difficoltà economiche, vince il laburista Wilson, che promette al suo elettorato la rinegoziazione della permanenza della Gran Bretagna nella CE. E questo fu elemento importante per la vittoria, è un altro elemento in più da aggiungere al sentimento anti-europeo che allinea all'interno dell'opinione pubblica inglese in Inghilterra. Di fatto la promessa non se la rimangiò, ma neanche la mantenne così come ci si aspettava. Infatti, pragmaticamente, il primo ministro fu più morbido e portò a casa un risultato importante, ma che non era la rinegoziazione dei criteri di permanenza della Gran Bretagna nella CE, ma era altrettanto importante, era la riduzione del contributo inglese al bilancio comunitario. E così, con questo risultato, venduto naturalmente come qualcosa di più, di maggior significato rispetto a quello che aveva assunto, al referendum sulla permanenza o meno nella Comunità Economica Europea, i Sì vinsero una schiacciante maggioranza del 67,2%. E comunque l'asse franco-tedesco è quello che consente il rafforzamento della comunità e è quello che dà il contributo per uscire dalla paralisi organizzativa in cui versava la Comunità Europea. Come si arriva a questa uscita? In che cosa consiste? Beh, consiste nella istituzionalizzazione dei consigli europei. Si fissa un numero di riunioni che deve essere almeno di 3 riunioni l'anno, in cui si incontrino i capi di Stato e di governo più i ministri degli esteri per decidere sui problemi più rilevanti di politica estera. E per temperare la confederalità che era presente all'interno di questa proposta, Giscard d'Estaing propone l'elezione a suffragio universale del Parlamento europeo a partire dal 1978. Poi, in realtà, le elezioni dirette del Parlamento scattarono dal 79, anno in cui ci furono le prime elezioni a suffragio universale. L'impegno dei 9 paesi membri della comunità doveva trasformare le relazioni reciproche in una vera e propria Unione Europea e ci si comincia a lavorare concretamente a questo obiettivo, sempre ricordandoci e tenendo conto della proposta dell'Unione politica ma anche monetaria. Viene così proposto un fondo di sviluppo regionale, del quale la Germania sarebbe stata il contribuente maggiore, però in cambio è naturale chiedesse qualche contropartita, e questa consisteva nelle garanzie dell'utilizzo di questo fondo, di cui in effetti la Germania temeva avrebbero beneficiato soprattutto la Gran Bretagna e l'Italia, la quale in particolare non dava garanzie e inoltre manifestava una sostanziale incapacità di elaborare programmi di sviluppo regionale che fossero concreti, realistici e di facile attuazione. Quindi, in un momento in cui si cerca di rilanciare la realtà comunitaria, si assiste ad una ennesima paralisi, una nuova stasi. Si prende atto che quella di Nove era una realtà di politica internazionale che si doveva rafforzare, e doveva rafforzare la coesione interna, doveva neutralizzare le spinte centrifughe. Metà degli anni 70, in particolare il 75 e il 76, sono anni deludenti da questo punto di vista e sono anni difficili. Nel 73 c'è stata la crisi petrolifera che avrà le sue code fino agli anni 76-77, anni in cui non a caso in Italia la conflittualità sociale raggiunge delle punte estreme. Sono anni in cui si assiste all'aumento dei prezzi, ad una inflazione galoppante, al crollo degli investimenti che fanno lievitare la disoccupazione. E in questo contesto di difficoltà è un'altra volta di più che ciò si dimostra, anziché scattare dei meccanismi di solidarietà, di aiuto reciproco, scatta il si salvi chi può. Ogni paese pensa di trovare delle soluzioni in proprio, a prescindere dal dato comunitario, collettivo, anzi qualche volta a discapito dei paesi, magari degli stessi paesi confinanti. In Italia l'inflazione raggiunge il 17%, in Germania, la virtuosissima Germania ha un'inflazione al 6%, per fronteggiare la disoccupazione e mantenere livelli di vita e di consumo si dilata enormemente la spesa pubblica. Ora, nessun tipo di giustificazione dell'aumento sconsiderato della spesa pubblica a cui si assiste negli anni 80, specialmente a partire dall'epoca del Craxi. Ma quando leggo le cronache o le ricostruzioni di Tangentopoli e di quel periodo, non posso non sollevare qualche dubbio, qualche perplessità quando leggo dati relativi all'aumento del bilancio, dell'indebitamento dello Stato, dell'indebitamento dovuto alla corruzione, quasi che la spesa pubblica si fosse così dilatata a dismisura solo ed esclusivamente per la corruzione. Fuori discussione, essa ci fu e ebbe un ruolo certamente non secondario, ma il problema è che c'era in Italia ed in Europa una situazione di instabilità sociale gravemente pericolosa, lesiva eventualmente anche della stessa tenuta democratica dell'Italia e anche negli altri paesi. E per evitare una recrudescenza, un inasprimento ulteriore delle già aspre tensioni e per evitare che si sprofondasse nella insubordinazione sociale che si trasformava poi in insurrezione, come molti gruppi e settori della sinistra rivoluzionaria teorizzavano, si riteneva necessario mantenere i livelli di vita pre-crisi, di mantenere i livelli di consumo, per conservare i quali si dilatò enormemente la spesa pubblica, che se nel 1960 era pari al 32% del PIL, nel 1984 era il 51% e mezzo del prodotto interno lordo. E questo certamente non era dovuto alla corruzione, che ripeto, bestia nera da sconfiggere in tutti i campi, in tutte le sedi, ma il motivo vero era di carattere sociale e politico, cioè indebitare lo Stato per mantenere in qualche modo, cioè, entro certi limiti, ecco, diciamo così, le tensioni sociali che potevano sfociare in qualcosa di assai più grave. E in Italia abbiamo da una parte appunto questa dilatazione della spesa pubblica, Dall'altra, siccome manca una vera strategia anticrisi, si studiano tutte le possibili forme alternative di approvvigionamento energetico e dunque si ricorre al metano dall'Unione Sovietica, dalla Libia e dall'Algeria, ma i prestiti che ci fanno gli Stati Uniti d'America non vengono dati gratis, cioè non vengono dati concedendoci l'uso che preferiamo, ma vengono legati a delle precise condizioni. Così nel 76 500 miliardi che vengono erogati al governo Andreotti dal Fondo Monetario Internazionale sono dati in cambio di limitazioni della spesa pubblica e del deficit di bilancio. È naturale che questa limitazione si ripercuoteva direttamente su quel principio che era stato perseguito di fronteggiare la disoccupazione, di mantenere, non dico inalterati, ma non intaccare troppo i livelli di vita e di consumo della cittadinanza, della stragrande maggioranza dei cittadini italiani. La proposta di Giscard d'Estaing e Schmidt di convocare un summit europeo sulla falsariga del Library Club viene avanzata esattamente in questo frangente, ma la lista dei paesi invitati vede la Francia cancellare l'Italia, perché in Italia ci sono governi deboli, c'è una crisi politica ed essa non può imprimere una nuova rotta all'economia nazionale insieme ai grandi, insieme agli altri paesi. E quindi veniamo fatti fuori. È merito degli Stati Uniti d'America se noi veniamo all'ultimo momento proprio recuperati ai tempi supplementari, no? Veniamo recuperati e inseriti nella lista. Ma gli Stati Uniti d'America, in particolare Henry Kissinger, lo fanno, lavorando ai fianchi il presidente Ford, soltanto per il timore di contraccolpi nella politica interna italiana, ossia l'avanzata del Partito Comunista che già nel 1975 era arrivato al 34%, per evitare dunque un contraccolpo consistente nell'ulteriore avanzata dei comunisti italiani. Kissinger impone, riesce ad imporsi, aggiungere alla lista dei grandi anche l'Italia, in questo club esclusivo che dovrebbe discutere e decidere delle politiche economiche da adottare in Europa e nel mondo. Infatti questi paesi vengono adottati in quanto stati nazionali sovrani, non in quanto membri della comunità europea. La comunità in quanto tale non è invitata ed è anch'esso un segno distintivo, un segno caratteristico del declino della comunità, della sua perdita di importanza politica ed economica. Quindi ancora una volta si prende atto delle divisioni interne alla comunità, delle differenze che oppongono alcuni paesi ad altri. La CE non riesce a parlare con una sola voce, specialmente verso gli Stati Uniti d'America, anche in settori importanti che dovrebbero vedere posizioni comuni, come l'agricoltura, che è un settore in cui la cooperazione fra paesi europei era abbastanza consolidata. Un momento di unità lo si ritrova in relazione ad un problema diverso che viene affrontato adesso per cercare nuove prospettive, nuovi territori in cui espandersi, territori metaforicamente parlando, ma anche fisicamente, concretamente intesi. A quali territori mi riferisco? A un continente che non era stato mai preso in considerazione come un possibile partner non subordinato, non in posizione di sudditanza, non in posizione di colonia conquistata con la forza, e stiamo parlando esattamente degli stati africani. Un primo accordo viene siglato nel 61 con gli stati africani, che viene perfezionato ed è il Trattato di Yaoundé nel 1963, che prevede l'assistenza tecnica, l'assistenza finanziaria e agevolazioni commerciali per 18 stati, prevalentemente stati francofoni, stati che rientrano nel circuito coloniale francese. Questo accordo viene rinnovato nel 69 e poi viene ulteriormente modificato e arricchito proprio nel 73, quando l'Europa vive difficoltà in seguito ai contraccolpi della crisi del petrolio, l'accordo che era stato siglato precedentemente con gli stati africani viene esteso ad altri 27 stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e con la conferenza di Lomé del 75 si sostituiscono gli accordi precedenti e si aprono i mercati della comunità europea ai paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.